Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Salve.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Sono le 15 e 4 minuti primi, oggi è mercoledì, la Conta difatti va in onda tutti i mercoledì dalle 15 alle 16. E, ora vi avvertiamo che potrebbe, durante l'ora di questa trasmissione, esserci delle interruzioni se succedono alcune mobilitazioni in appoggio, in solidarietà alla lotta della Valsusa. Oggi è la giornata, diciamo, di solidarietà. In tutte le città, anche qui a Roma stamattina, e continuerà nel pomeriggio e poi i prossimi giorni. Cioè, questa è la settimana di solidarietà con la lotta a fianco della lotta della Valsusa per impedire quell'obbrobrio della TAV. E allora noi però intanto iniziamo la nostra trasmissione e quest'oggi vi sentiremo il racconto di una carcerazione particolare, particolare perché non si svolge in Italia. È un compagno che è stato sta nelle carceri spagnole, quindi le vicissitudini di questa carcerazione particolare. E poi cercheremo di cogliere, quindi anche alla luce di questa intervista, le differenze che ci sono nella parte più di controllo del sistema carcerario, sia italiano che spagnolo. E come abbiamo fatto altre volte, il confronto con quello statunitense, insomma, questo permette di capire che c'è una tendenza verso l'omologazione, questo l'avevamo già detto da tempo, non solo noi ovviamente, di tutti i sistemi carcerari sul terreno della differenziazione, del massimo controllo e così via. E però appunto è un processo che è quello della omologazione dei sistemi carcerari, che risente anche però delle particolarità che ogni paese vive in termini di conflitto sociale e quant'altro. Bene, ci sentiamo tra un paio di minuti iniziando questa testimonianza di un compagno, Claudio Lavazza si chiama.
Impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
E allora, le 15.07, dicevamo, iniziamo questa prima parte della trasmissione presentando più che il libro, che pure il libro ha scritto questo compagno, parleremo anche brevemente di quello, in particolare appunto della sua presenza nelle carceri spagnole, nei FIES, cioè nelle carceri come erano in Italia quelle speciali o il 41 bis, poi spiegheremo cos'è questo tipo di regime carcerario. Adesso intanto il compagno Alessandro qui della Cassa Anarchica di Solidarietà Anticarceraria, che ha conosciuto Claudio bene, ci fa un po' il profilo di questo compagno e anche del libro che ha scritto, in modo che poi sentiremo l'intervista direttamente di Claudio. A te, Alessandro.
Bene, allora un saluto a tutti, soprattutto a chi ci ascolta
nella restrizione di una cella. Volevo innanzitutto ringraziare Salvatore e le compagne Radio Onda Rossa per la possibilità oggi di presentare sia il libro di Claudio Lavazza, Vestì fra la mia vita, e di ascoltare la sua intervista diretta. E niente, allora farò una breve panoramica sul percorso politico di Claudio dagli anni 70 ad oggi, che si ritrova rinchiuso nelle carceri spagnole, e poi appunto ascolteremo questa intervista diretta sua. Allora, il libro Vestì fra la mia vita è la traduzione del medesimo libro uscito in Spagna nel 2010. Questo libro l'ha iniziato sempre in carcere, ovviamente nel 2006, quindi dopo 4 anni, ecco, vede la luce, e quest'anno è uscito in Italia. È una produzione, è una coproduzione che riguarda la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, la Cassa Anarchica di Solidarietà Anticarceraria, che appunto me ne occupo io, del Centro di Documentazione Porfiro di Torino e del PASO Occuparo di Torino. La produzione di questo libro ha visto anche il coinvolgimento di compagni detenuti al periodo che hanno occupato parte della traduzione, appunto. Questo qua, diciamo, sono i dati più tecnici. Rispetto a Claudio, c'è da dire così sommariamente che nasce nei metà anni 50 in provincia di Milano da una famiglia operaia, quindi diciamo già era un po' impregnato da una coscienza di classe. Dopo la strage di Stato del 12 dicembre del 69, la strage di Piazza Fontana, diciamo che decide di abbracciare il percorso della lotta armata, così la critica armata. Dopo varie peripezie, dopo diciamo ricerche, riesce fondamentalmente a reinserirsi in situazioni e gruppi dove questa critica già era stata affrontata. Quindi arriviamo intorno al 79, dopo una perquisizione domiciliare contro di lui ed altri compagni, viene conseguentemente fermato a Milano fuori un appartamento, diciamo un covo, dove viene arrestato. Nel covo verranno trovate delle armi, documenti, dei mitragliatori Kalashnikov, eccetera. Dopodiché verrà arrestato con l'accusa di essere un membro dei PAC, dei proletari armati per il comunismo, e di conseguenza ancora viene accusato di tutta una serie di reati contestati al gruppo armato, appunto, che vanno dalle rapine all'attentato e all'omicidio contro un giudice, eccetera. Diciamo, i PAC si formano alla fine degli anni 70, dopo un dibattito lanciato da un giornale che si chiamava Senza Galere, appunto un dibattito che riguardava un po' la costruzione, no, delle carceri speciali create in quel periodo rispetto all'emergenza sociale. Senza Galere, di questo giornale uscirono 3 numeri, tra il 77 e il 78, e un 4° numero uscì con la redazione di Carcere Informazione del 79. Niente, quindi si formano i PAC dopo questo diciamo dibattito, dopo questo contributo di questo giornale. Tutti i compagni e le compagne di Senza Galere verranno conseguentemente arrestate con l'accusa appunto di far parte dei PAC. Rispetto ai PAC, diciamo, le prime azioni furono di appoggio alle rivendicazioni operaie. Vanno ricordate sicuramente quella dell'8 maggio del 78, con il ferimento del medico dell'INAM Diego Fava e il conseguente sabotaggio dello stabilimento dell'Alfa Romeo di Milano. Gli obiettivi comunque più importanti dei PAC, dei proletari armati per il comunismo, furono la lotta alle strutture carcerarie, e in questi vanno ricordati il ferimento di Giorgio Rossanigo, che era il medico del carcere di Novara, di Arturo Nigro, agente del carcere di Verona, e l'uccisione il 6 giugno del 78 di Antonio Santoro, che era il maresciallo, un maresciallo torturatore, diciamo, del carcere di Udine. Nel secondo versante, diciamo che riguardò la scelta politica dei PAC, era quello un po' di fare chiarezza rispetto a chi collaborava nei quartieri popolari con le forze dell'ordine o si improvvisava poliziotto per la sua salvaguardia. E di conseguenza a questo vennero uccisi 2 commercianti, Lino Sabbadin e Luigi Torreggiani, uno a Venezia e uno a Milano, perché praticamente mesi prima, durante delle rapine, avevano sparato contro dei rapinatori uccidendoli. Di conseguenza a ciò ci fu una grandissima mossa repressiva, molti membri dei PAC vennero arrestati, tanti altri che coi PAC non c'entravano niente vennero torturati fino allo stremo. E i PAC il 19 aprile del 79 come risposta...
Si chiamava Sisinio Bitti, mi sa, quello che venne torturato più pesantemente degli altri. Sisinio Bitti, ci stanno anche le sue testimonianze sui libri. Sulla
anche delle foto ci stanno, sì. Il 19 aprile, dicevo, rispetto a questa mossa repressiva, i PAC uccisero a Milano l'agente della Digos Andrea Campagna. Questa qui sarà l'ultima azione dei PAC. Dopo di ciò, in seguito, tra l'altro, numerosi arresti che investirono il gruppo, chi rimase in clandestinità confluì in prima linea. Altri formarono un raggruppamento di breve durata che si definirono rapinatori comunisti e un'altra, diciamo, altri compagni... dietro vita insieme ad altri compagni di altre formazioni armate, i GOLP, che sono i comunisti organizzati per la liberazione proletaria, gruppo di critica armata che durò fino all'84. Claudio fece parte anche di questa esperienza ed è da ricordare la sua partecipazione coraggiosa e dignitosa dell'assalto al carcere di Frosinone nel 1981, dove venne liberato Cesare Battisti. In quel periodo inizia in Italia, diciamo, la fase della collaborazione rispetto ad alcuni militanti delle formazioni più o meno armate. Quindi, come tanti altri, decise di trasferirsi in Francia, dove fondamentalmente ai militanti rivoluzionari veniva garantita la non estradizione, appunto, sì. Quando era in Francia, in quel periodo in Italia si venne a creare un po' un dibattito interno alle componenti rivoluzionarie sulla dissociazione, sicuramente diversa dalla collaborazione d'arpentirismo, che però comunque Claudio rifiutò, nel suo intervento rifiutò di accettare tale proposta, rilanciando il discorso armato per la liberazione sociale e soprattutto quello degli espropri per garantire un minimo di appoggio, appunto, ai prigionieri e alle prigioniere che in quel periodo stavano, tanti anche oggi stanno in carcere qui in Italia. Dopo un po' che sta in Francia, tra varie peripezie, viene fermato dalla dogana svizzera con un sacco di soldi, di lire, di franchi, scusate. Venne fermato con questi soldi, lui aveva dei documenti falsi ovviamente, e venne rilasciato. Dopo una conseguente mappatura di questo denaro si accorsero che in realtà era parte di un bottino di 22 miliardi rubati a cavò della sede della Banca di Francia. Per questa rapina venne condannato in contumacia in Francia a 30 anni di carcere. Dopodiché, vista così, uscirono tutte quante le sue fotografie sui giornali del periodo, sui quotidiani, decise di spostarsi in Francia, dove continuò la sua attività di rapinatore di banche. Forse è superfluo dirlo, però non rubò mai a impiegati, a operai o a strutture comunque si è sempre indirizzato verso strutture del dominio, obiettivi del dominio, dove comunque era ben identificabile lo sfruttamento. In Francia ha fatto rapine, diciamo, a suo dire, nel suo libro parla di rapine dove il bottino complessivo raggiungeva quasi il miliardo, fino ad arrivare al 96, dove durante una rapina in una banca nella città di Cordoba, che le cose purtroppo vanno male, ci fu un conseguente conflitto a fuoco con la polizia, due poliziotte vennero uccise, un altro poliziotto è tuttora paraplegico, dei quattro compagni coinvolti tutti e quattro vennero arrestati e tre di loro feriti in modo grave, si salvarono giusto perché avevano dei giubbini antiproiettili. Diciamo, questo qui è la panoramica molto veloce e sintetizzata del suo percorso. Una volta arrestato conosce i mortiferi reparti del carcere speciale spagnolo FIES, che è un archivio di internati, diciamo, di detenuti, di individui più conflittuali. E diciamo, lui una volta dentro, tramite la corrispondenza, fa conoscere a noi compagni italiani soprattutto la realtà di quelle carceri. Si riesce a creare una mobilitazione forte intorno al 2000, al 99, al 2000, soprattutto, ripeto, qua in Italia, con tutta una serie di appoggi che sono propri poi del movimento rivoluzionario, quindi cioè mi sento di ricordare tutto, dai presidi ai volantinaggi, alle mostre, anche agli attacchi a suoni esplosivi e sabotaggi. Faccio una panoramica un po' delle sue condanne dall'81 fino al 96. Nell'81 c'è una condanna rispetto all'evasione del carcere di Frosinone, per evasione, armi e lesioni. Nell'83 viene condannato a banda armata, associazione sovversiva e due omicidi. Nell'84 c'è una nuova condanna a 7 anni per rapina e armi e fabbricazione di esplosivi. Nell'85, diciamo, viene, tutte queste condanne vengono tramutate in ergastolo. In Francia deve scontare un ergastolo per sequestro e rapina, rispetto a quello che dicevo prima, che è una condanna comunque in contumacia, perché in Francia pare che se stai processato in contumacia prendi comunque il massimo della pena, processo che poi si riaprirà nel momento in cui... E poi, ok, in Francia... Un compagno che ha fatto 16 anni di latitanza e clandestinità dall'80, quindi appunto viene arrestato poi nel 96 durante questa rapina di Cordoba. Adesso non so se vogliamo...
Mandiamo l'intervista.
Vogliamo mandare l'intervista che parla sicuramente, ecco, spiegherà meglio le sue ragioni di lotta e quello che pensa oggi rispetto a quello che c'è fuori.
Visto che appunto esce anche in italiano la tua autobiografia, abbiamo pensato che per presentarla il modo migliore sia sentire dalla tua viva voce quali sono i motivi che ti hanno spinto a scrivere questo libro, ed anche se scrivendolo pensavi ad uno specifico tipo di lettore a cui dirigerla.
Sì, ma in un principio l'ho scritta per il movimento anarchico qui in Spagna, quindi un lettore specifico che mi interessa, no, particolarmente. Ma io li chiamo qui quelli che lottano per un mondo nuovo e senza carceri. E soprattutto era per fargli capire che si può vivere nella lotta con entusiasmo, anche quando tutto sembra inutile per la mancanza di successi a livello sociale. Diciamo che ho inneggiato il coraggio individuale e il mantenersi in una linea ribelle piuttosto che il coraggio e la pazienza che ci vuole per rimanere nelle lotte sociali. E poi un altro fattore, sai, qua in Spagna, da quel poco che ho letto che è circolato qua sugli anni di piombo, gli anni 70-80, era tutto con un tono di sconfitta in generale, cioè tutti i libri che venivano poi tradotti dalle esperienze da lì, tradotti allo spagnolo, e l'immagine che c'era qua di quello che è successo in Italia era, solo conoscevano le Brigate Rosse, no? Quindi quando poi nell'autobiografia ho fatto riferimento ai molti gruppi che c'erano, quasi 120, la gente è rimasta con bocca aperta, come tanti gruppi, sì, però noi qua solo abbiamo saputo delle Brigate Rosse, dei NAP, però no, la storia è molto più vasta, e quindi in quel senso lì l'ho fatto, no?
Bene.
Principalmente per quello che ti dicevo prima.
Certo, quindi senti, visto che hai introdotto la questione degli anni 70 in Italia, rispetto alla tua esperienza di prigionia, tu hai vissuto prima il carcere in Italia negli anni 70 e adesso il carcere dello Stato spagnolo. Quali differenze o similitudini trovi tra le due esperienze?
Il carcere che ho conosciuto negli anni 70 in Italia era del tutto diverso da quello che conosco adesso, eh. Al principio, quando stavo nel FIES, era uguale, più o meno, a quello che ho conosciuto nel braccio politico di San Vittore, no? Ti parlo qui quando entrai nel 96, qui in Spagna, e la gente che c'era lì per me, erano tutti compagni che erano lì rinchiusi, erano e continuano ad essere, chiaro. Dei compagni che anche se poi ideologicamente parlando c'erano e ci sono delle differenze che nel fondo per me non sono mai state così importanti, no? Ho sempre visto nel detenuto sociale a un potenziale lottatore che è capace di capire i miei ideali anarchici, no? Cioè vedo in lui una persona che rifiutò la sottomissione alle leggi del lavoro obbligato. Per occhio, diciamo che le motivazioni devono andare più in là del semplice fatto di avere dei soldi. Diciamo che deve avere quello spirito di vita e di lotta per un ideale che è sempre apprezzato negli uomini e donne che ho conosciuto. Vabbè, è un po' la differenza che c'era. In Italia quando sono entrato c'erano già dei politici, cioè erano lì per motivazioni politiche, no? E quando sono entrato qua, ecco, c'era il preso sociale, che poi col tempo è diventato politico. Col tempo, chiaro, però al principio non si considerava tale e non capiva bene quello che era l'anarchismo, no?
Visto che stavamo parlando della situazione, la differenza che c'è stato rispetto alla situazione che hai trovato nel FIES e adesso la situazione che è cambiato, adesso tu sei in secondo grado, no?
Sì.
Ecco, giusto così perché i compagni riescano un po' a capire come passano le giornate lì dentro Teixeiro.
Qui nel secondo grado, no?
Sì.
Sì, la differenza tra il regime FIES e il secondo grado è notevole. Adesso qui vivo mescolato con 140 detenuti, ho più libertà di movimento e le mie giornate le passo un po' tra il ginnasio, la palestra, dove insegno jiu-jitsu a poca gente interessata, e mi passo praticamente la mattinata lì. Poi il pomeriggio normalmente rimango su, chiuso in cella, per scrivere e leggere, e anche se sembra un po' assurdo ti dirò che rimpiango un po' il FIES. Sì, lo rimpiango un po' perché non ho più il tempo che avevo prima per leggere e scrivere. Qua posso, leggere 2 ore, 3 al massimo al giorno. E quando ero nel FIES leggevo 7-8 fino a 10 ore al giorno.
Madonna.
Sì, era dovuto al fatto che le ore di spazio, di aria, erano molto meno, vale a dire erano 4 ore, mentre qui in totale sono più di 8.
Vabbè.
Differenza è quella. Sì.
Se ci fosse buona compagnia, insomma, hai più tempo per
socializzare. Sì, se fosse in buona compagnia, sì, però già sai com'è il secondo grado, no?
Sì.
C'è una mescola di un po' di tutto.
Senti un po', ecco, rispetto a questa cosa, l'attuale crisi del sistema capitalista apre un sacco di contraddizioni in vari strati della società. Secondo te queste contraddizioni, le conseguenti reazioni sociali, possono influenzare anche la situazione che si vive tra le mura delle carceri? Cioè, quali sono le prospettive di lotta che pensi si possano ancora delineare all'interno delle galere?
Il carcere è il riflesso di quello che succede un po' lì fuori, no? E quindi, chiaro, tutte le conseguenti reazioni sociali influenzeranno la vita nelle carceri, non c'è dubbio. Però credo che non sarà mai come negli anni 60. La realtà sociale che abbiamo oggi è totalmente addormentata.
Certo.
E ha perso quell'istinto rivendicativo che faceva delle lotte dure il punto più alto dello scontro contro il sistema.
Certo.
Oggi qua dentro e lì fuori c'è un tipo di opinione pubblica più light, più dolce,
sì.
E più predisposta alla mediazione utilizzando i suoi rappresentanti, no? C'è meno autonomia di scelta e di movimento, ci sono meno idee chiare, e quelle che rimangono hanno perso tutto il valore ideologico che avevano. Poi c'è un fattore importante, che la repressione è stata così forte e efficace in questi ultimi anni che il sistema ha lasciato solo una via rivendicativa di lotta, che è quella riformista. E lì dentro trovare uno spazio per noi anarchici richiede una capacità di analisi difficile da capire e soprattutto da mettere in pratica. Io credo che le prospettive di lotta all'interno delle galere devono inquadrarsi in una linea di lunga preparazione, perché il fenomeno delle carceri è un tema sconosciuto dalla maggior parte dei compagni. Noi siamo rimasti nella preistoria, mentre loro, di quel sistema penitenziario, ha avanzato fino all'era moderna. Quindi c'è un fattore, ecco, di conoscimento, cosa che ci vorrà del tempo per capire bene come si sta e soprattutto come si può lottare. Chiaro che si può lottare, però ci vuole una capacità strategica di conoscimento.
Allora, oltre che come rivoluzionario, sei considerato dalle polizie di mezza Europa come un professionista della rapina in banca, no? Allora, quali consigli ti sentiresti di dare ai giovani intraprendenti che vogliono affrontare i percorsi sempre più impegnativi della riappropriazione?
Gli direi di cercarsi un buon maestro nell'arte della riappropriazione e se non ne trova, prepararsi a livello tecnologico, scientifico e tattico-militare al prezzo di frequentare l'università del sistema per stare all'altezza della situazione attuale. Cioè, diciamo che più conoscimento hai nel tema tecnologico e più possibilità avrai. Se rimani indietro rispetto a questo conoscimento qui, credo che oggi è complicatissimo, è molto difficile, non è possibile, però molto molto difficile. Cioè, ci vuole un buon livello tecnologico per poter essere un buon rapinatore di banca.
Capito, bene. Senti qua, ripercorrendo il percorso dell'esperienza armata, quali sono le valutazioni che ti senti oggi di fare rispetto ai vantaggi e ai limiti di queste forme di lotta?
L'esperienza della lotta armata si è prodotta in un periodo tutto speciale, dove l'idea principale era la realizzazione di una rivoluzione contro lo Stato capitalista. Oggi, dopo aver vissuto quell'esperienza, se devo fare una valutazione rispetto ai vantaggi e ai limiti, dovrei chiederlo a voi di fuori, che terreno c'è per ripetere l'esperienza degli anni 70-80. Scherzi a parte, io direi che non è possibile partire da quella idea rivoluzionaria. A me personalmente non interessa impossessarmi di uno Stato, quello che sì mi interessa è difendere un'ideologia e una forma di essere come la nostra, creare spazi nostri di libertà dove sia possibile non solamente parlare, ma soprattutto realizzare progetti concreti. Questi spazi nostri dovremo difenderli con tutti i mezzi che disponiamo, che vanno dal difendere la bellezza del nostro modo di vivere, con la creatività che sempre abbiamo avuto, creando musica, teatro, lavori artigianali, insegnanza, scuole, eccetera. Se il sistema ci accetta così, meglio per tutti. Se ci butta fuori, con la violenza e le armi, dovremo essere in grado di rispondergli con la stessa moneta. Quindi non sarà una rivoluzione sociale, perché la maggior parte della gente, dell'opinione pubblica, non vuole saperne niente di cambiare quello che hanno. Stanno bene come stanno e fino a che avranno lavoro e benessere non lotteranno mai per un cambio. Bensì sarà una difesa, la nostra, un contropotere permanente per continuare nel tempo ad essere quello che siamo. Questa forma di pensare viene dai vantaggi, dai limiti dell'esperienza armata che ho vissuto.
E senti un po', ascoltando e leggendo le notizie che ti arrivano dall'Italica penisola, come c'è motivo di avere nostalgia del nostro bel paese?
Io ho nostalgia, la nostalgia ce l'ho sempre quando penso a voi compagni italiani, del bel paese in generale non me ne frega niente, mi nervosisce quando ascolto e leggo notizie che arrivano da lì.
Ho capito. Senti un po' una cosa, dunque, per concludere, sì. Consideri che i movimenti di solidarietà e di lotta anticarceraria da fuori abbiano la capacità di far sì che i prigionieri si sentano parte integrante del movimento rivoluzionario? Cioè, come interpreti la situazione attuale del movimento, cioè le sue potenzialità e i suoi difetti? Vi sentite come prigionieri in lotta parte di qualcosa che c'è anche fuori?
Sì. Guarda, i movimenti di solidarietà e lotta anticarceraria, come dicevo prima, hanno un problema, non conoscono la realtà delle carceri e questo è un difetto grande che impedisce la crescita e la potenzialità che dispongono. Il tutto è legato al conoscimento, non si può lottare contro un avanzatissimo sistema penitenziario senza conoscerlo a fondo. E per far sì che i prigionieri si sentano parte integrante del movimento rivoluzionario, questi ultimi prigionieri dovrebbero trasmettere le loro esperienze a quelli di fuori con lucidezza mentale e strategia ideologica e pratica. Un po' come l'ho scritto nell'autobiografia. È un po' il problema che ho visto io qua, no? Qua e anche in altre parti. non so, si tratta di capire un po', perché a volte si ascoltano delle proposte da fuori che sono un po' assurde, perché io sono qua e vedo come funzionano le cose, no? Ci sono dei compagni che per esempio dicono che no, si deve lottare per i diritti, però il problema è che l'85% della popolazione che c'è qua dentro del carcere, dei diritti in carcere, non ne vuole sapere niente. Cioè, ti parlo dei diritti di tutti, cioè quando c'è una proposta di lotta generale, no? Però chiaro, se gli parli di diritti individuali, per non so, un permesso, per la condizionale, per uscire prima, per un lavoro, quello sì, però solo per loro. Certo. Vale a dire, delle lotte per tutti, le lotte in generale, non ne frega assolutamente niente.
Ho capito.
Io, in ogni caso, c'è una piccola percentuale di detenuti con la quale sono sempre disposto a lavorare. Però per tirar fuori qualcosa di buono ci vorrà del tempo, molto tempo.
Okay.
Le lotte, anche se sono sempre in pochi a idearli, per farle è necessario essere in tanti, se no finiscono prima di incominciare. Io ti dico, quando entrai qua in carcere, per me i prigionieri che c'erano erano tutti vittime, però adesso con l'esperienza di questi anni vedo le cose un po' più chiaramente. Ho perso il concetto di definire il prigioniero per il semplice fatto di stare in carcere come se avesse la ragione in tutto.
Certo.
Questo cambio di visione è stato significativo per me, E mi ha permesso di capire con chi si può e si deve lottare.
Ho capito. Va bene, insomma, mi sembra che abbiamo un po' affrontato tutti gli argomenti della situazione. Rispetto alla tua autobiografia, cosa pensi appunto che sia più di risalto, diciamo, il fatto...
Un momento, non ti ho ascoltato, c'è l'altoparlante qua che...
Dicevo, rispetto alla tua autobiografia,
sì.
Quali sono stati i momenti che ti è sembrato di più, che ti hanno, diciamo, emozionato di più nel riviverli? I momenti della lotta o i momenti più legati, diciamo, alle tue esperienze di vita? Ad esempio nel momento della clandestinità, che tu hai un'esperienza di latitanza lunghissima, quasi unica, sì, rispetto alla situazione dei compagni rivoluzionari italiani. Ecco, come ti è sembrato da dentro la galera rivivere quei momenti che tu hai vissuto in libertà e con tanta passione ed energia? Ti è servito riviverli?
Il fatto di scrivere, non so, di quando ero fuori, chissà, mai emozionato di più, no? Mi ha dato l'impressione che pur stando in carcere si può sempre essere utili, no? Perché a parte che tu vivi un'esperienza qui dentro, però la esalti per quello che hai fatto fuori, no? E bueno, questo ti dà l'emozione, ti dà la vita, cioè, a fin dei conti sono in carcere però non sono morto, posso ancora far capire, far comprendere, dialogare con gli altri, chissà, ecco, quei momenti lì di quando ero fuori, sì, mi hanno emozionato.
Certo. Senti, intanto per concludere, prima che ci taglino nuovamente la telefonata,
sì,
guarda, un abbraccione da tutti noi compagni qua e ovviamente tutta la forza ad andare avanti, noi fuori, voi dentro, che la lotta è unica. Insomma.
Ah, d'accordo, io vi abbraccio anch'io, tutti un abbraccione, tutti forti, tutti riuniti.
Who's the lovely daddy with the beautiful eyes? What a pair of lips I'd like to...
E allora, quella che avete ascoltato è l'intervista a Claudio Lavazza, fatta per telefono, come si capiva dalla telefonata. Lui, Claudio, all'interno delle carceri spagnole ancora, al secondo grado del regime Fios, cioè leggermente più addolcito, come ha spiegato a quello che aveva qualche tempo fa. E il regime Fies è un po' come il regime dei carceri speciali in Italia che c'era appunto negli anni 70 e 80 e come è adesso il 41, i vari gradi del 41 bis. E, come vedete, appunto i sistemi carcerari hanno sono omogeneizzati su questo piano della differenziazione, vanno da livelli più chiusi che rasentano l'isolamento, sono vere e proprie strutture di isolamento, quelle rispetto a cui per esempio le organizzazioni umanitarie e anche Amnesty dichiarano che siano fuori legge, che siano in contrasto con i principi dei diritti dell'uomo, e lo sono in realtà, però questo non cambia assolutamente la pratica degli stati europei, parliamo di quelli europei, fuori dall'Europa la situazione è molto peggiore, quindi hanno più o meno tutti questi gradi di differenziazione. In particolare i tre paesi, diciamo, Italia, Francia e Spagna, che sono molto simili sulla struttura carceraria, quindi sono chiamati in maniera diversa, ma sono anche gli stessi. E Claudio ci raccontava anche del cambiamento della realtà del carcere, no? Nelle ultime cose che diceva. Nel senso, qui da noi, anche in Italia, le lotte ristagnano nell'universo penitenziario. I motivi sono un po' diversi. In Italia, l'abbiamo spiegato più volte, c'è una grossa presenza di detenuti stranieri non ancora integrati all'interno della struttura carceraria, perché sono per gruppi di provenienza diversi, spesso con un linguaggio che non comunicano tra di loro, su cui giocano le direzioni per tenerli separati. E quindi le lotte ristagnano, e anche per questa, chiaramente, come diceva Claudio, difficoltà di vedere più la soluzione dei propri problemi all'interno di un percorso collettivo, di una lotta collettiva. Questo è un po' vero in carcere, ma anche fuori. Il libro di cui si parlava, di cui appunto racconta le interviste, ci raccontava prima Angelo, lo puoi ricordare, Alessandro? Questo è il libro suo, si chiama Pestifera la mia vita, l'edizione, che non mi ricordo.
L'edizione è una coproduzione, non c'è proprio una. Non è proprio,
e dove si può trovare?
Ma si trova nei circuiti fondamentalmente antagonisti nostri propri. Posso dare un indirizzo mail magari per.
Sì, poi casomai la mettiamo.
Sì, l'indirizzo mail è agitazione@hotmail.com. E niente, fondamentalmente poi si trova nelle librerie
di movimento. Certo. Bene, questa testimonianza è molto interessante, perché appunto ci permette di rapportare un po' le vicende politiche degli anni 70-80, che arrivano ancora fino a oggi, ed è soprattutto anche l'aspetto delle carceri nei punti ovviamente di massima selettività, di massimo controllo, di massima disciplina, come i punti più alti, il regime FIES oppure il regime speciale qui in Italia, o il 41 bis e così via. Noi ringraziamo Alessandro di questa mini presentazione. Poi quando ci saranno presentazioni anche in pubblico, dove potete partecipare e anche fare domande, lo faremo sapere, ce le farete sapere, certo. No? Perché quelle si potrà discutere di più. Bene,
niente, volevo approfittare per fare un saluto simbolico a Claudio, soprattutto alle compagne e compagni che stanno oggi in uno stato d'arresto, tra cui Gabriella, Luca a Torino, Madda qui a Roma, eccetera. Ecco, un saluto così, certo, di forza e d'amore, diciamo.
Come no. E tutti coloro arrestati, noi quando, nel periodo degli ultimi arresti che ci sono stati, cominciano purtroppo all'interno dei conflitti sociali a pagarsi queste lotte con molti arresti. Abbiamo visto la Valsusa, abbiamo visto il 15 ottobre qui a Roma, e insomma, certo, la situazione. Quindi diamo sempre i saluti a tutti coloro che vengono arrestati, qualunque sia il motivo, in particolare ovviamente a quelli che lottano collettivamente insieme a noi per cambiare questa esistenza. Grazie. Beh, Alessandro,
grazie a te.
Ciao. What you gonna do when somebody follows you?
velvet woman late at night, who's screaming in the dark outside. What you gonna do when you walk the street at night? What you gonna do when you feel the fears inside? What you gonna do?
E allora, 15:43 minuti primi, passiamo a un altro argomento di tutt'altro genere, però sempre ovviamente all'interno della realtà carceraria di questo paese. E di questo paese appunto perché è proprio di questa città, non distante da qui. Abbiamo più volte parlato del problema che c'è nelle carceri italiane, uno tra i più, diciamo, la punta dell'iceberg della vergogna e dell'ottusità e anche del crimine che le carceri italiane appunto compiono nei confronti delle persone che vi rinchiudono. Il problema è quello dei bambini e delle bambine da 0 a 3 anni nelle carceri italiane. Sono circa 60, tante stanno qui al cosiddetto asilo nido all'interno del carcere, sono bambini e bambine che quando aprono gli occhi sul mondo la prima cosa che vedono sono sbarre e guardie. Immaginate che bel crescere per queste. E bene, su questo c'è una battaglia ormai decennale, non si riesce a risolvere, non si vuole risolvere, diciamo, il problema. Ultimamente il governo ha escogitato questo meccanismo per non liberare, per non mandare a casa le donne, le detenute che hanno i bambini piccoli, si sono inventati di fare questa sorta di ICAM, che vuol dire istituto a custodia attenuata per minori. Allora, queste strutture sarebbero una specie di dovevano essere una specie di casa d'accoglienza per far uscire le donne detenute con i bambini o le bambine in queste case, che dovevano essere qualcosa di, dicevano all'inizio, più simile a una casa e meno simile a una galera. In realtà poi ce n'è uno che funziona a Milano, la presenza della custodia ci sta, quindi sono praticamente delle quasi carceri, infatti a custodia attenuata vuol dire carceri meno. Il progetto, l'ultima legge fatta cosiddetto a favore delle detenute madri, contemplava la costruzione di uno di questi ICAM qui vicino al carcere di Rebibbia. Pensate un po' dove hanno scelto di mettere, di fare quindi una colata di cemento sul parco di Aguzzano, uno dei pochi parchi della zona qui di Roma, in periferia di Roma, che era un polmone, un luogo di per respirare un po' d'aria. Ovviamente i cittadini della zona si sono organizzati in associazioni, in comitati, per impedire questa mostruosità. E intanto, perché lì se si volesse fare una casa d'accoglienza si può fare in qualunque posto, chiaramente affittando un appartamento già esistente. Se invece appunto non è proprio il caso di distruggere un pezzo di parco. Bene, noi quindi abbiamo al telefono due rappresentanti, due compagni, due persone di questi comitati, coordinamento di comitati in difesa del parco di Aguzzano, e diamo a loro la voce. Claudio e Marco, scusate, Sergio e Marco. Ciao Sergio, ciao, ci sentite?
Pronto? Sì,
ecco.
Mi senti?
Sì, ti sento, ok.
E allora, appunto, siamo Sergio e Marco, e un saluto a tutti gli ascoltatori, e facciamo parte di un coordinamento di comitati di cittadini, appunto, dei vari quartieri che si affacciano sul parco di Aguzzano, Rebibbia, diciamo la zona di Viale Marx, via Schopenhauer, Podere Rose, eccetera. Ci siamo, diciamo, riformati in questa occasione, e anche se poi la storia appunto di questo parco è fatta appunto da volere della cittadinanza di appunto ottenere e salvaguardare quest'area verde che è estesa per circa 50 ettari, insomma un bel pezzo di verde, e soprattutto conserva quelle caratteristiche della campagna romana. Insomma, la bellezza proprio del parco è quella di essere una, in qualche modo, un quasi un museo all'aperto di quello che era l'agro romano, insomma, e al suo interno ci sono appunto 5 casali che attualmente sono di proprietà comunale. E la nostra mobilitazione appunto è iniziata da quando abbiamo saputo che in uno di questi, che viene chiamato Alba 2, uno dei più piccoli anche, è stato deciso di ospitare questo ICAM. e sin dall'inizio ci siamo scontrati con l'opinione di chi voleva questo ICAM, che in modo un po' pretestuoso ci ha accusato di essere contro le mamme, contro i detenuti, contro il miglioramento delle loro condizioni. Invece in tutte le assemblee che abbiamo fatto, insomma, la problematica ci ha coinvolto sin dall'inizio. Chi proponeva altre sedi, chi diceva ma se fosse solo una casa famiglia probabilmente saremmo anche favorevoli, eccetera, premettendo che noi ci siamo formati comunque per salvaguardare quello che è il piano d'assetto del parco, cioè quello, le destinazioni d'uso di questi casali, che hanno una destinazione d'uso sociale e culturale. In questo casale Alba 2 era previsto da questo piano d'assetto che fosse destinato a Casa della Musica, e quindi sia questo che gli altri casali, da quanto stabilito appunto da questo piano d'assetto del parco del 95, ci sarebbero state come logica vorrebbe, ci sarebbero dovuti essere appunto delle strutture che compatibili con quello che è l'uso di un parco pubblico, e quindi potessero ospitare le varie attività aperte a tutti i cittadini, a tutta la frequentazione. Invece questo purtroppo non sta avvenendo, vengono assegnati in maniera così senza bandi, senza particolari progetti di questo tipo, e l'ultimo appunto è questo Alba 2, che è la cosa che ci ha sicuramente più animato nella nostra contrapposizione, è il fatto che immaginare di mettere un mini carcere, perché poi penso la sostanza sia quella, all'interno di un parco pubblico, significa militarizzare questo territorio, insomma.
Certo, perché
quindi la nostra contrarietà non è tanto a una casa famiglia che fosse aperta, in cui sia le mamme che i loro figli possano realmente interagire con l'esterno, ma immaginiamo, ma anche dal progetto che abbiamo reperito sulla rete del Ministero della Giustizia, la trasformazione di questo casale, attualmente ristrutturato da circa un anno e mezzo, e la sua modificazione avviene sia all'interno, aumentando le cubature e ristrutturandolo completamente per farlo diventare appunto una situazione sia detentiva, ma anche che appunto che possa ospitare, il progetto dice un massimo di 10 adulti, quindi comunque c'è una dimensione abbastanza piccola, ma poi si andrebbe a ampliare, triplicando più o meno la sua superficie di contenzione, insomma, con due muri, uno alto 2 metri e un secondo muro alto 4 metri. Cioè tutte le opere che vengono poi fatte su questo casale chiaramente riguardano le normative, credo, insomma, non sono un esperto, ma le normative che impongono a un sistema detentivo di avere certe caratteristiche. Caratteristica sicuramente principale è quella del doppio muro, e poi chiaramente l'accesso ai veicoli, quindi al transito all'interno del parco, di cellulari, automobili, tutto quello che ci serve alla appunto alla mobilità di chi sta dentro e di chi ci va, e in più poi chiaramente tutti i sistemi di sorveglianza, videocamere, illuminazione, sorveglianza anche armata, perché poi ecco una cosa che ci ha sicuramente colpito più di altre, che all'interno c'è appunto una stanza d'ingresso in cui c'è una una specie di armadio per le armi, per la custodia delle armi.
Sì, la sorveglianza è adibita come per ogni carcere normale alla polizia penitenziaria, che è armata, quindi è una struttura uguale, all'esterno è uguale a un carcere, cioè c'è la sorveglianza armata, ci sta la sorveglianza elettronica, quindi è veramente passare in quel parco diventerà impossibile se dovessero costruire.
Sì, insomma, magari chi passa là vicino può essere considerato anche magari un sospetto, certo. O comunque osservato per capire se è un sospetto o no. Insomma, io faccio l'assurdo, magari cioè, il bambino, il ragazzino gli va il pallone dentro lì, no?
Sì, succede. Non
sa che cosa succede, insomma. E così tra tutti gli aspetti, se c'hanno un'emergenza magari arrivano con la macchina velocemente all'interno, e chiaramente ecco, si crea tutta una situazione appunto militarizzata che con parco pubblico diciamo sta all'opposto di quello che è la funzionalità, insomma.
Ecco, senti, quello che volevo
dire qualcosa.
Certo.
Ecco, allora, intanto un saluto a voi della radio e
ciao.
A tutti i radioascoltatori.
Grazie.
Allora, quello che volevo ribadire appunto è questo. Allora, nessuna quindi ostilità nei confronti appunto ovviamente delle madri detenute e dei relativi figli. Anzi, se la destinazione d'uso fosse in qualche modo attesa veramente nel rispetto pieno, totale, integro del piano d'assetto, bisognerebbe appunto insediarci una scuola di musica, quella era diciamo la sua destinazione d'origine. Sì. All'interno della scuola di musica, anzi, noi abbiamo previsto delle attività per le stesse mamme detenute, per ovviamente in particolare per i loro figli. Quindi nessuno, insomma, le voci che erano girate erano voci chiaramente in malafede nella nostra ostilità nei confronti di una struttura che fosse veramente, no, integralmente una casa famiglia, cosa che non è, e invece è, come appunto già diceva Sergio, è effettivamente una struttura militarizzata e poi invasiva, quindi cemento, asfalto, qualcosa che praticamente snaturerebbe quello che è un parco. Cioè, sappiamo che in Italia ogni giorno pare che vengano cementificati 75 ettari di territorio, quindi ci mancherebbe che a Roma, insomma, si continuasse questo scempio dei beni pubblici del parco.
Certo.
Poi in qualche modo noi rivendichiamo appunto l'appartenenza, il bene comune che piano piano ci viene sottratto, già Sergio ci dava il precedente casale, no? Che anche lì era stata violata la sua destinazione d'origine, e quello che poi oltretutto noi lamentiamo è la scarsissima partecipazione a cui appunto gli enti pubblici, gli enti locali in qualche modo non ci offrono, perché addirittura l'avviso è stato del 10 gennaio 2012 sul Corriere Roma, ma prima di allora nessuno ci aveva in qualche modo appunto anticipato quello che sarebbe stata appunto la modifica, la variante al piano d'assetto, che è poi la nostra diciamo preoccupazione principale. Ecco, quindi probabilmente poi ci sarà già il 1 aprile c'è stata una grande festa al parco che ha coinvolto tantissime persone, abbiamo raccolto finora quasi ormai 3.000 firme, e il 1 maggio dovremo poi replicare. Ecco, ti ripasso Sergio.
Ok, ciao Sergio.
Ciao.
Allora, ecco, mi pare che è abbastanza chiaro la critica e la resistenza che voi fate a questo proprio, perché appunto non dà una mano alle detenute né ai loro bambini, ma è soltanto appunto una colata di cemento e una militarizzazione di un parco che di tutto ha bisogno tranne che di quello. Una cosa che volevo domandare, ecco, che iniziative voi, coordinamento dei comitati lì nella zona del parco di Aguzzano, avete messo in piedi e pensate di mettere in piedi per impedire questo scempio?
Ma ecco, come diceva Marco, abbiamo fatto questa prima festa davanti al casale e anche all'interno del centro di cultura ecologico, insomma in diversi punti, con manifestazioni sportive, concerti eccetera, e soprattutto poi abbiamo organizzato un grande picnic, insomma, anche perché caratteristica di questo parco è appunto che nelle date primaverili, insomma, molti abitanti, ma anche venendo da fuori, insomma, vengono ai loro tavoli, si mangia insieme. E quindi diciamo abbiamo fatto questa forma diciamo di lotta comoda, nel senso che abbiamo fatto questo grosso picnic, però con dibattiti eccetera, insomma. Lo vogliamo replicare il 1 maggio, sperando di coinvolgere ancora più cittadinanza, insomma. E poi niente, sicuramente penso ci dovremmo contrapporre in qualche modo alla Regione Lazio, perché poi credo che sia l'ente, l'amministrazione più che ha più poteri decisionali, chiaramente oltre al Ministero di Grazia e Giustizia.
Ma la dislocazione l'ha scelta la Regione, però.
Sì, quello che quindi, sì, quello che dovremmo premere appunto su,
certo, la controparte su,
anche perché abbiamo già avuto un colloquio con Roma Natura, però è un ente commissariato, c'ha cioè veramente poco, da quello che abbiamo capito, c'ha cioè molto poco potere reale poi, insomma, certo. E quindi penso che ci saremo in qualche modo cioè, intanto cerchiamo di espandere la nostra informazione, certo. e appunto la consapevolezza nella popolazione dei quartieri appunto limitrofi, insomma, e nei vari comitati e associazioni che magari stanno ancora un po' valutando se partecipare, se unirsi a noi, eccetera. E poi e appunto credo che la contrapposizione avverrà verso la Regione, insomma.
Certo. Senti, noi siamo in chiusura e quindi vi dobbiamo lasciare, ne continueremo a parlare chiaramente di questa cosa. Vi voglio dare a voi proprio un'informazione che a Roma un po' tutti i comitati che cosiddetti si chiamano contro la cementificazione, vari progetti a vario titolo che però cercano di invadere quel po' di verde che è rimasto in questa città, si incontreranno venerdì pomeriggio qui a San Lorenzo, a Piazza Tiburtino, intorno alle 6, quindi se volete partecipare con altri, conoscere altri comitati che a Roma fanno più o meno, si oppongono a questa colata di cemento sulla città, ed è potrebbe essere una cosa interessante per unire le forze. Noi comunque
noi forse ecco, in quel giorno lì ci abbiamo pure la nostra il venerdì forse abbiamo la riunione, però
comunque poi
obiettivo anche nostro appunto è quello di non rimanere solo in questa nostra problematica, certo. Capiamo che insomma i vari il voler diciamo stravolgere poi diciamo anche delle regole logiche, insomma,
certo.
Accade sia al Parco d'Aguzzano ma accade
in
tutti gli aspetti in cui appunto la ricerca del profitto dall'acqua alla TAV eccetera diventa c'è un'ossessione di questo sistema economico, insomma,
esatto.
E quindi
cercano di mettere a profitto ogni piccolo spazio di vita che abbiamo, anche quel po' di verde che ci è rimasto. Bene, Sergio, noi vi ringraziamo, buon lavoro a voi tutti, qualunque comunicazione potete mandarla qui in radio, noi la divulghiamo, ci sentiamo prossimamente.
Grazie, un saluto a tutti.
Ciao, grazie. Bene, noi siamo alle 16 in punto adesso, quindi termina qui la trasmissione.